Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica. Oggi entriamo in un capitolo molto importante che comprende uno dei sacramenti inteso come realtà che è necessaria applicare a tutti, che riguarda la dottrina dei battesimi. È importante capire, la parola stessa battesimo ci introduce dal greco baptizo, immergo in acqua, ci dà proprio l'idea di questa immersione. E nella scrittura possiamo cogliere almeno 7 battesimi, ma noi ci occuperemo in particolare di 3. Che sono il battesimo in Cristo, cioè nel suo corpo, in cui realmente nel momento in cui facciamo un'esperienza di salvezza veniamo inseriti non soltanto in Cristo come identità nuova, ma in Cristo come corpo di Cristo, cioè come realtà spirituale di tutta la Chiesa universale. Poi abbiamo il battesimo in acqua e poi abbiamo il battesimo nello Spirito. Però, diciamo, vorrei citare brevemente, così anche se li sorvoliamo, altri aspetti che possono essere considerati dei battesimi presenti nella Scrittura. Intanto il battesimo cosiddetto di Mosè nella nuvola e nel mare. Troviamo in Prima Corinzi, capitolo 10, verso 2, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare. Questo battesimo è riportato dall'Apostolo Paolo nella lettera a Corinto e ovviamente il passaggio del Mar Rosso assume un significato simbolico. Nella nuvola, che è un poco l'espressione del battesimo dello Spirito Santo, nel mare, che rappresenta il battesimo in acqua. Quindi il popolo di Israele prima esce dall'Egitto, figura appunto del credente che nasce di nuovo, esce quindi dalla schiavitù del male, del peccato, e poi è battezzato nella nuvola e nel mare. Poi chiaramente è inseguito da Faraone, che rappresenta un po' la persecuzione, il male, il maligno, che non facilmente ci molla, anche se spiritualmente non ha più un dominio, perché Gesù ha trionfato facendo un pubblico spettacolo sulle forze delle tenebre, però ancora cerca di avere un certo potere sulla nostra mente e soprattutto agisce nel campo sensoriale, nel campo fisico, nel campo mentale, ancora ha un potere che dobbiamo sempre non ignorare. Quindi questo brano ha un carattere simbolico perché è riferito alla nuova nascita, è riferito al battesimo allo Spirito Santo, è riferito al battesimo in acqua e è riferito anche alla persecuzione che i figli di Dio incontrano nel momento in cui cominciano un'esperienza di seguaci di Cristo. Poi abbiamo un altro battesimo che era il battesimo di Giovanni Battista. Ricordate che questo battesimo probabilmente era somministrato nel nome di Dio, era un profeta del vecchio patto, Giovanni Battista. La scrittura lo considera uno dei più grandi, anche se poi dice che il più piccolo del regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. Cioè, quindi, come a dire, ognuno di voi che ha fatto un'esperienza di salvezza, un'esperienza di conversione, in realtà, poiché ha potuto beneficiare dell'opera di Cristo, è più grande di tutti i profeti e di uno dei più grandi profeti, come è citato Giovanni Battista, precursore di Gesù, quello che preparava la via. E infatti, quando si volevano battezzare i Sadducei, se ricordate, lui disse, li apostrofò con la parola razza di vipere, come a dire, chi vi ha insegnato a fuggire all'ora avvenire, fate prima frutti degni di ravvedimento. È chiaro che il battesimo di Giovanni non aveva il potere di lavare, però ovviamente era già simbolico di una messa in discussione della propria autogiustizia. Ricordate tutto il discorso che abbiamo fatto della legge che serviva a portare alla consapevolezza della propria non capacità di ingraziarsi Dio. Quindi quello che fa Giovanni Battista non è altro che ancora un pretest per fare sì che le persone in qualche modo potevano confessare, dire la propria debolezza, manifestare la propria incapacità e col segno del battesimo in qualche modo manifestare questo desiderio di vita nuova che poi semplicemente avrebbe realizzato la venuta di Cristo. Quindi tante volte quando si avvicinavano a lui, lui cercava di scomparire, lui disse, diciamo, bisogna che lui cresca e io diminuisca. Ecco, lui stesso quando fu considerato e osannato, lui disse sempre: io sono un messaggero, io sono portavoce, una voce che grida nel deserto. Questa è tante volte la maniera con cui, diciamo, viene definito Giovanni Battista, ed era un tipo particolare, un tipo, diciamo, che non vestiva lussuosamente, che non mangiava, diciamo, usava una dieta un po' particolare, insomma, come espressione che si poteva sopravvivere anche lontano dalla civiltà. E naturalmente in Atti troviamo una scrittura che ci fa capire alcune cose. Dice così: mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli, ai quali disse: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Gli risposero: non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Egli disse loro: con quale battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi gli risposero: con il battesimo di Giovanni. Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che viene dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi vedete questa differenziazione tra un battesimo che era in vista del ravvedimento, un battesimo che era preparazione al ravvedimento, e poi il battesimo invece di Cristo. Quindi ancora Matteo 3,11, è sempre Giovanni, dice: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ancora vediamo questa differenziazione in cui il battesimo di Giovanni Battista riguardava il ravvedimento, mentre il battesimo in Cristo riguarda il ravveduto. Il battesimo di Giovanni Battista riguardava il perdono, ma il battesimo di Gesù riguardava la remissione dei peccati, cioè questo capro espiatorio che finalmente permetteva a Dio di poter guardare in maniera benevola, e poiché aveva pagato. Il battesimo di Giovanni Battista riguardava la fede nella venuta del Messia. Il battesimo di Gesù è la fede nel Messia, quindi anche molti probabilmente che si battezzarono ebrei nel battesimo di Giovanni Battista, poi non è detto che si battezzarono del battesimo di Gesù, nel senso che non accettarono il Messia, nonostante già facessero questo primo passo, questo segno in preparazione del lavoro di espiazione che Gesù avrebbe fatto, però rimasero magari al battesimo di Giovanni, quindi rimasero a un battesimo in attesa. Poi il battesimo di Giovanni Battista riguarda proprio la confessione di essere peccatori. Il battesimo di Cristo non solo riguarda la confessione di essere peccatori, ma la confessione della salvezza, cioè chi avrà creduto col cuore e confessato con la bocca sarà salvato. Quindi capite bene che non c'è paragone tra il battesimo di Giovanni Battista e quello di Gesù, anche se ha una sua validità e una sua dimensione propedeutica, preparatoria. Il battesimo di Giovanni Battista prima della morte, seppellimento, resurrezione di Cristo. Battesimo di cristiano dopo la morte, seppellimento, resurrezione di Cristo. Battesimo di Giovanni Battista precede la salvezza, il battesimo di Gesù segue la salvezza, e questo è un concetto che approfondiremo meglio quando parleremo del battesimo in acqua, cioè non ha un potere in quanto atto simbolico, ma ha il potere di esprimere qualche cosa che già è avvenuto nella vita delle persone, cioè la fede nella dimensione della scrittura è molto evidente che dovrebbe precedere il battesimo, nel senso che se io non credo, perché la fede è quella che ci dà la salvezza, fede del cuore, ricordate, confessione con la bocca, il battesimo non è altro, vedremo, che la espressione esterna di un patto, di un matrimonio, di un impegno, di un qualche cosa che già è avvenuto. Ecco, non è quello che determina l'azione, ma è l'espressione di un'azione che già lo Spirito Santo ha condotto, convincendo di peccato, giustizia e giudizio, e portando la persona a ravvedersi e a mettere la propria fede in Cristo. Poi abbiamo un battesimo in acqua dei discepoli di Cristo, questo era un altro battesimo presente nella scrittura. Ricordate, quando, dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea, lì si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Enon, presso Salim, perché lì c'era molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. E poi più avanti, al capitolo 4, verso 1, dice: quando Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava mai i suoi discepoli, eccetera, eccetera. Quindi, ancora una volta, vediamo un battesimo che ancora era preparatorio, un altro tipo di battesimo che cogliamo, non è quello ancora nel nome di Gesù, ma Gesù battezzava. E poi il battesimo cosiddetto della sofferenza. Vi è un battesimo, disse una volta Gesù in Luca, del quale devo essere battezzato e sono angosciato finché non sia compiuto. Ovviamente questo era il battesimo nell'essere maledizione, nel diventare capro espiatorio, nel diventare realmente sostituto, propiziazione per il peccato. In quel caso è descrittivo di quello che Gesù avrebbe dovuto subire, passare per adempiere l'opera di redenzione a favore dell'umanità. Gesù doveva essere immerso nella passione e nella morte. Questo era il battesimo di cui parlavo. Chiaramente noi oggi sottolineeremo, penso che ci riusciremo ad arrivarci, quello che è più importante di tutti, cioè quello che ci inserisce nella realtà di Cristo, o inserisce Cristo in noi, o ci fa diventare nuove creature, cioè l'espressione esterna di quello che è la fede nell'opera salvifica di Cristo. È un battesimo in Lui e nella sua Chiesa. Romani 6, Paolo ce lo descrive in maniera molto chiara. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato resuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Quindi questa definizione in cui noi siamo stati immersi in Cristo è sinonimo della nuova nascita, del chi è in Cristo è una nuova creatura, cioè dell'opera incredibile che avviene attraverso l'opera di Cristo, cioè che una nuova identità a immagine di Cristo può avvenire nella nostra vita. E questo è fondamentale perché caratterizza la salvezza. Quindi, in questo caso, potremmo essere tentati di pensare che si parli del battesimo in acqua, ma non è così, perché il battesimo in Cristo è un'immersione che ci fa camminare in novità di vita, cioè battezzarsi senza avere ricevuto Cristo, battezzarsi senza avere cognizione dell'opera di Cristo, senza ricevere la sua vita dentro, non può dare una potenza di cambiamento, ovviamente. Rimane spesso un atto formale che deve essere rivissuto. Infatti, in alcune visioni cristiane, confessioni cristiane, spesso c'è come una riattualizzazione di qualcosa che ovviamente, avvenendo quando il bambino è incosciente, in realtà non ha un potere in se stesso, ma perché il potere è sempre legato alla fede, all'adesione consapevole, volontaria, e nessuno può scegliere al posto tuo, di credere, cioè alla opera redentiva di Cristo. Questo realmente poi può avere manifestazione con un battesimo che è espressione di questa realtà che è avvenuta. Il battesimo in acqua invece rappresenta quindi esteriormente la realtà spirituale che avviene nel battesimo nel corpo di Cristo. Quindi ricordiamoci, essere battezzati in Cristo, essere immersi in Cristo è la cosa più importante della vita cristiana, perché significa identificati con Lui nella sua morte, identificati con la sua resurrezione. Significa che, come abbiamo fatto sì che Cristo non l'abbiamo fatto noi, lui è diventato peccato, è diventato maledizione, ha preso la nostra natura di maledizione, noi abbiamo preso la sua natura di giustizia, abbiamo preso il dono di una nuova vita, di una nuova identità. Siamo stati immersi, siamo entrati in una simbiosi in cui in realtà è difficile distinguere dov'è Cristo e dov'è la nuova vita. È difficile, se non dico difficile per modo di dire, è impossibile distinguere dov'è Cristo e dov'è il suo corpo, perché in qualche modo in questa azione salvifica Cristo e la nostra nuova identità sono diventati una stessa cosa. Cristo e tutta la Chiesa universale, cioè tutte le persone che in qualunque confessione cristiana abbiano fatto realmente un'esperienza di conversione, quindi abbiano riconosciuto il loro peccato, hanno compreso di non poter avere un'autogiustizia e hanno messo fede in Cristo per essere salvati, sono stati innestati, inseriti in questo corpo universale che si chiama Chiesa e sulla quale le porte dell'Hades non potranno prevalere. È ovvio che sulla Chiesa storica, sia di stampo cattolico che di stampo protestante, cioè le porte dell'Hades hanno prevalso abbondantemente, diciamo, con storie che noi magari studiamo, non sappiamo bene come sono, però almeno qualche cosa la possiamo comprendere, ma dove c'è ancora l'umanità, al di là di quell'opera meravigliosa di Cristo, ci possono essere distorsioni, ci possono essere forzature, ci possono essere anomalie, ci possono essere veramente azioni demoniache che può realmente bloccare la Chiesa esterna, ma non può distruggere, questo sottolineatelo tre volte, quell'opera meravigliosa che attraverso il suo sacrificio Gesù ha generato, cioè la nuova identità che ha in Cristo, l'unità perfetta che abbiamo con ogni membro di questo corpo universale, indipendentemente dalla confessione cristiana a cui appartiene. Se qualcuno è stato battezzato in Cristo, cioè ha ricevuto Cristo come suo Salvatore e Signore, è mio fratello a prescindere da qualunque colorazione poi della sua teologia, delle sue dottrine e di altre cose. Questo è importante capirlo perché è un principio che ci aiuterà a comprendere cosa significa essere ecumenici, cioè in maniera cristocentrica, cioè Cristo al centro, non l'uomo al centro, perché l'uomo può essere alla base di tutte le contraddizioni, cioè l'uomo... Ma Cristo al centro è la base di un vero ecumenismo ed è di un ecumenismo che Dio vuole, anzi vuole, lo ha generato Lui, quindi vuole che noi lo scopriamo, ne scopriamo i benefici. Ma andiamo avanti. Sapete bene che tutto questo in qualche modo era espresso anche da Gesù quando Nicodemo lo andò a trovare. Gli disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Ecco, un'altra modalità di esprimere questo essere immersi in Cristo è proprio quella della nascita da Dio. Quindi non dalla nascita da Adamo, cioè come esseri umani, ma dalla rinascita spirituale da Dio. A quelli che lo hanno ricevuto, dirà il Vangelo di Giovanni, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, i quali non sono nati da carne e sangue, cioè non è, eppure sono nati da carne e sangue, cioè nel senso che questo essere figli di Dio non può essere una sorta di cultura tramandata, non può essere una influenza di un codice genetico per cui tu, siccome sei cristiano, allora metti nei tuoi geni e biologicamente partorisci dei cristiani. No, partorisci degli umani, sì, ma non dei cristiani. Quindi a quelli che l'hanno ricevuta ha dato il diritto di diventare figli, i quali non sono nati né da carne, né da sangue, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E questo è importantissimo perché così come nasciamo in maniera naturale, in maniera umana, dico fino ad ora non so, le cose si stanno complicando, ma sempre da sicuramente l'incontro di un seme maschile e di un ovulo femminile, così nella dimensione spirituale noi nasciamo, rinasciamo da Dio. Il nostro spirito viene rigenerato attraverso la fiducia nell'opera meravigliosa che Cristo ha fatto. Infatti qua lo ribadisce, quando Gesù parlava con Nicodemo, dicendogli che doveva nascere di nuovo, Nicodemo naturalmente non capiva, dice come può, continua qua la scrittura, un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Come a dire, l'umano genera l'umano, non può generare il soprannaturale, anche se oggi abbiamo la spiritualizzazione dell'umano. Ed è pericolosissima in tutti i contesti cristiani, non solo protestanti, cattolici, eccetera, eccetera. Non si riesce tante volte a fare questa distinzione del fatto che lo spirituale esiste a prescindere dall'umano. Quindi lo spirituale si fa tante volte derivare dall'umano. E questo è pericoloso, perché poi diventa umanesimo, perché poi diventa potenza dell'io umano, poi diventa autogiustizia, poi diventa orgoglio di essere più santi degli altri, mentre lo spirituale è dono gratuito, l'abbiamo sottolineato, lo dovreste già avere acquisito, della grazia di Dio. Quindi da carne, da umano nasce umano, da spirituale nasce spirituale, da Cristo nasce la nostra nuova identità, da Cristo nasce la nostra nuova vita, da Cristo nasce il fatto che siamo nuove creature. La prima nascita ci pone in Adamo, la seconda nascita ci pone in Cristo. È chiaro questo concetto? Paolo ai Colossesi dirà: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Ancora una volta una sorta di modo diverso di dire che qualcuno ha pagato questo passaggio di proprietà, riscattandoci dal mondo delle tenebre, pagandoci, acquistandoci con il suo sangue, come spesso si dice con una modalità tipicamente evangelica, pagando tutto quello che serviva per trasportarci dal regno delle tenebre, in cui eravamo schiavi, dominati dal male, al regno e alla meravigliosa luce di Cristo. Cioè, questo è importante, va sottolineato, ripeto, perché molte persone entrano in una trappola mentale dove alla fine persino Dio diventa una creazione umana, e questo non è possibile, perché se Dio è nostro figlio, cioè le cose sono problematiche. Non voglio entrare in una dissertazione teologica, capite, ma questo è un modo sottile per spiritualizzare l'umano, come a dire che Dio aveva bisogno dell'uomo, mentre la realtà è tutt'altro diversa, cioè era l'uomo che aveva bisogno di Dio. E se Dio non avesse preso l'iniziativa, l'uomo non avrebbe mai e poi mai potuto recuperare questa situazione dell'Eden, questa situazione del paradiso, cioè questa dimensione, quest'Eden perduto. Ecco, se non era Dio a prendere l'iniziativa, cioè lo sforzo, il potenziamento, tutta la meditazione trascendentale, tutte le religioni, tutto quello che l'uomo può articolare, non avrebbe avuto la capacità di raggiungere il Dio tre volte santo, se non ci fosse stato questa cosa incredibile nella storia, dove Dio paga lui stesso e rimane giusto e rimane amore. Ancora più avanti comprendiamo come veniamo fatti partecipi della natura divina e diventiamo figli di Dio a tutti gli effetti. Prima Giovanni, capitolo 3, verso 1, dice: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo, non che siamo chiamati, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Mentre il mondo, avendo una chiave di lettura più di stampo umano, può conoscere le cose umane, l'intelligenza umana può scrutare, la scienza, matematica, le varie branche dello scibile Cioè, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, ci dirà l'Apostolo Paolo, perché non le può comprendere, anzi, per lui sono una pazzia. E realmente, anche se parliamo di teologia, è una pazzia che l'uomo non si può salvare da solo, ma perché? Perché va in una maniera fortissima contro questo orgoglio dell'autosalvezza. Cioè contro questo orgoglio dell'autodeificazione, cioè di me che io voglio, io posso partorirlo, io posso farlo, io sono più forte di te, io sono più intelligente. No, io sono un vaso di terra, io sono una stalla dove Gesù ha messo la sua gloria. E questo è meraviglioso, è importante. Giovanni sottolineerà in Prima Giovanni, vedete quale amore... L'ho letto, in 1 Giovanni 5, 12, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Mamma mia, ma è un'affermazione troppo estrema, caro Giovanni. Dico, non dice chi ha il cervello ha la vita, chi è intelligente ha la vita e chi è stupido è meglio che si ammazza, o chi... altri requisiti, altre caratteristiche. Qui tutto sta chi ha il figlio e chi non ha il figlio. Quindi la vita vera è nel figlio, è in Cristo. E questo dovremmo, come dicevamo domenica, questa potenza della resurrezione, dovremmo scoprirla un poco più quotidianamente, respirare questa dimensione, perché è verità, è realtà. Chi ha il figlio quindi ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose, come se Giovanni sta parlando con voi, ragazzi, vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete, sappiate non che avrete, sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio, cioè in Gesù. Questa è una cosa importante, lo Spirito Santo... Ogni giorno è come se ti potesse dire, Nadia, sappi che hai la vita eterna. Non avrai, hai. Tu che hai creduto in Cristo, sei già entrata nell'eternità. Ce l'hai. Non è forse, non è chissà, non è ma. Tutti parametri legati alla variabilità umana, se ce la faccio, se sarò in grado di, se produrrò abbastanza, se le opere sono sufficienti, se chissà. Infatti una caratteristica di chi si basa sull'umano è il fatto di non poter mai avere la certezza della salvezza. Perché? Perché in qualche modo c'è sempre il fatto di pensare di non avere fatto abbastanza. Quindi sei salvato, ma forse, speriamo, chissà, sembra umiltà, ma in realtà è sfiducia nell'opera di Cristo. Perché noi non è che diciamo sono salvato perché sono più bravo di te, più... ma sono salvato perché ho ricevuto questo dono. Gesù è venuto per questo, mi ha lanciato il salvagente, l'ho preso, l'ho ricevuto, sono rimasto a galla, ho la vita eterna. Non è una presunzione, è una constatazione di fede in quello che è stato l'amore di Dio, che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque, sottolineo questo chiunque, crede in lui, non muoia mai, ma abbia ora, a voi avete la vita eterna. L'espressione in Cristo è ritrovata moltissime volte nel Nuovo Testamento, e quindi può essere, come vi ho detto, assimilata alla nuova nascita. Quando trovate in Cristo, significa in questa nuova identità a immagine di Cristo che riceviamo dopo il ravvedimento. Ricordate la lezione del ravvedimento e la fede in Dio. Quindi ravvedimento, fede in Dio, acquisizione, sempre attraverso lo Spirito Santo, ovviamente, di questa nuova identità a immagine di Cristo. E così Paolo dirà in maniera molto esplicita, vedete come la parola di Dio è evidentemente chiara. Se uno dunque è in Cristo, egli è No, sarà. Forse. Chissà. No, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ovviamente non si sta riferendo ai tuoi tratti fisici, perché quelli, quando ti converti, rimani il colore dei capelli, degli occhi, non ti cambia. Non si sta riferendo necessariamente al cambiamento mentale, che è un processo, abbiamo detto, che è una metamorfosi, un rinnovamento, ma si sta riferendo al centro della tua dimensione spirituale, che è passata totalmente dall'inferno al paradiso. Esprimiamolo con più fiducia. Qualcuno voleva parlare di uno stato intermedio, no? Dall'inferno al paradiso, ma perché? Per quello che Gesù ha fatto. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene dai nostri sforzi, no? E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. L'iniziativa ancora è venuta da Dio, perché se fossimo stati noi a doverci riconciliare, ma non avremmo mai trovato una strada. Dio ha trovato la strada, Dio ha trovato un progetto tale da poterci recuperare e farci partecipi della sua natura. Non solo ci ha riconciliati con sé, ma ci ha affidato il ministero della riconciliazione. E questo è un altro importante. Cioè, quindi non solo siamo stati graziati, ma ci ha detto: ragazzi, così come avete scoperto che io vi ho amato, ho pagato per voi, sono andato all'inferno al posto vostro, cioè vi ho dato una nuova identità, siete diventati nuove creature, questa cosa non la dovete tenere per voi come una cosa, dice, no, non facciamo che gli altri la possano conoscere o sapere. No, questa è una buona notizia, questa va portata. Tu sei, al di là del carisma che hai, un ministro della riconciliazione. Infatti, poi continua l'Apostolo Paolo, dice, Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Vedete com'è chiaro? Cioè, come dire, l'uomo doveva essere lì, seduto, al primo posto, nel banco degli imputati, tutte le prove contrarie, tutto quello che nessuno poteva discolparsi, nessun avvocato difensore poteva fare qualcosa, attraverso Gesù tutte le imputazioni cadono. Non è una cosa meravigliosa non essere più imputato del proprio fallimento, ma avere qualcun altro che dice: prendo io il posto vostro, divento io maledetto al posto vostro, divento io colpevole, pago io, soddisfo io la giustizia di Dio. Per la sua giustizia Dio avrebbe dovuto, nonostante amore, distruggervi, perché tante volte noi pensiamo che l'amore di Dio, oggi sta circolando molto questa dimensione dell'amore molto relativo, molto così new age, molto, cioè, come dire, in fondo tutto è buono. Ma quale tutto è buono? Questa è una pericolosità grandissima. Cioè, nella natura malvagia dell'uomo c'era già la punizione, c'era già il giudizio, c'era già il diritto legale del diavolo, c'era già la condanna eterna. E quello che Gesù fa è dire: la prendo io. Non è una cosa tanto bella. Non è: prendo io la tua macchina che è più bella della mia. No, no, prendo io la tua moglie. Oggi si frega anche le mogli. No, prendo io il tuo diploma, prendo io i soldi, prendo io la morte, la distruzione, perché ti voglio vedere libero, ti voglio vedere libera. Questo è impressionante. E poi continua, non imputando quindi agli uomini le loro colpe, ha messo in noi la parola di riconciliazione, come ho detto poc'anzi. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Tu non lo sai, ma tu fai parte, sei nel corpo diplomatico di un regno incredibile che è il regno di Dio, sei un diplomatico del regno di Dio, sei un ministero di riconciliazione, sei un ministro di riconciliazione, come se Dio esortasse per mezzo nostro: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. E qua spiega ancora una volta, l'Apostolo Paolo ha un'intuizione dopo l'altra, colui che non ha conosciuto peccato, cioè Gesù, egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Lui diventa fallimento, lui diventa maledizione, noi diventiamo giustizia, noi diventiamo vittoria, noi diventiamo figli di Dio, partecipi della natura divina. Se uno è in Cristo, qualcuno dice, ma un attimo, ma chi vi ci ha messo in Cristo? Ti ci sei messo tu in Cristo? No! È stato Dio ad averci messo in Cristo. Cioè, è chiaro, la nostra fede ce ne fa avere il beneficio, ma non è uno sforzo umano quello di mettersi in Cristo. È ancora una volta una fede nell'opera di Dio. Prima Corinzi, ancora Paolo, che ha una rivelazione grande di queste cose, dice, ed è grazie a Lui, cioè a Dio, che voi siete in Cristo, che da Dio è stato fatto per noi, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Cioè, come a dire, nessuno di noi può dire io sono meglio di te per la mia capacità naturale, io sono più buono di te, io sono più bravo, io sono più santo. Queste sono tutte bestemmie, perché ignorano che la santità, che la perfezione, che la giustizia è stata un dono di Dio. Quindi, come fai a vantarti, dirà in un'altra parte l'Apostolo Paolo, di una cosa che non è tua? Dice, sì, ma me l'ha regalata perché ero più buono degli altri. No! Non te l'ha regalata perché eri più bravo degli altri. Questa è un'ottica umana. Abbiamo delle visioni così umane di Dio che lo disumanizziamo. Cioè, altro che umano, cioè che lo spiritualizziamo. Dio ci ha dato le cose perché ci ama. E il fatto di riceverle e scoprirle ce ne fa beneficiare in tutti gli aspetti della nostra vita. Essere immersi in Cristo significa avere lo Spirito di Cristo. Acceleriamo. Perché, dice sempre Paolo in Romani, voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Quindi, ovviamente, cioè, avere lo Spirito di Cristo, avere Cristo, significa essere una stessa cosa con lui, appartenere a lui. Battesimo in Cristo, quindi, è un'immersione che ci fa nascere di nuovo, identificazione col suo corpo, e così come il corpo ha varie membra, pur essendo uno, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti, vedete un po' cosa dice sempre Paolo, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, quella realtà che abbiamo affermato poco fa. Qui non sta parlando del battesimo dello Spirito Santo, ma sta parlando dell'immersione. Siamo stati immersi in un unico spirito per formare un unico corpo. Non ci sono tanti corpi, non ci sono tanti Cristi, un solo spirito, un solo corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Qui invece si riferisce più all'esperienza dell'essere ripieni, del fiumi di acqua viva sgorgeranno dal vostro seno quando Gesù parla della venuta dello Spirito Santo. Quindi, battezzati in un unico corpo, battezzati in Cristo, significa diventati una stessa cosa con Lui, diventati una stessa cosa con tutta la Chiesa universale. Abbeverati parlerà, come vedremo tra due lezioni, della esperienza dello Spirito Santo, della pienezza, dell'effusione, che sicuramente è un turbo che Dio vuole che viviamo nella nostra vita, perché ci dà molta più consapevolezza di tutto quello che Dio ci ha dato, perché non lo possiamo sennò scoprire con intelligenza razionale. Infatti Giovanni 7, Gesù dice nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, stando in piedi esclamò, se qualcuno ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo spirito infatti non era stato ancora dato perché Gesù non era ancora glorificato. Quando nasciamo di nuovo riceviamo una nuova natura, un'identità a immagine di Cristo, veniamo immersi nel suo corpo, la sua Chiesa, che comprende tutti i fratelli. E questo ci deve dare un concetto, andiamo proprio altri due versi e concludiamo, ci dà l'idea dell'unità dello Spirito che ci lega a tutti quelli di altre confessioni, altre denominazioni, che però hanno avuto la stessa esperienza. L'unità dello Spirito è la consapevolezza che tutti siamo legati a uno stesso Spirito e uniti a una medesima fratellanza attraverso il sangue di Cristo. L'unità dello Spirito va conservata, naturalmente, va preservata, non va costruita. Questo è un concetto importante. Spesso quando mi trovo a fare delle conferenze sull'ecumenismo, dove ci si sforza, ci dobbiamo costruire, dobbiamo cercare di mettere dei ponti, dobbiamo vedere come riuscire. No! Ragazzi, dobbiamo scoprire che già siamo stati uniti. È come dire, è lo stesso che Dio, devo sforzarmi di essere santo. No, tu non ti devi sforzare, tu devi scoprire la santità che Dio ti ha donato. È diverso. Così tu non ti puoi sforzare di amare una persona che ha una teologia diversa da te. Tu puoi semplicemente scoprire che se è in Cristo, quello è un tuo fratello. Quindi sono molto più le realtà che ti uniscono da quelle che ti dividono. Chiaramente, tante volte non facendo enfasi su Cristo, ma facendo più enfasi su tutte le nostre teorie su Cristo, allora ci scontriamo e ci divertiamo a dire chi ha più Cristo degli altri, o chi l'ha capito meglio, e altre cose di questo genere. Però l'unità dello Spirito va preservata, perché è quella che ci assicura che Dio ha compiuto un'opera che è vera, che è stabile. Noi, se la scopriamo piano piano, la possiamo vivere anche nella esperienza. Ricordate il percorso della fede, quello che abbiamo udito, abbiamo visto, contemplato, che abbiamo toccato. Così, credendo questa cosa, noi abbiamo vissuto momenti bellissimi di unità anche con credenti di altre confessioni con cui dottrinalmente proprio non abbiamo nessuna affinità, nessuna similitudine, però abbiamo Cristo in comune, che è molto di più di tutte le altre cose, quindi questa unità dello Spirito va preservata. Paolo lo sottolinea, dice sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo, è un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. E questa è una cosa importante, credere a queste realtà, perché sennò ognuno si costruisce il suo, ognuno si costruisce la sua metodologia, che secondo lui è migliore dell'altro, è più affine. Per Dio esiste un solo corpo. E quando saremo in cielo non ci saranno, i padiglioni, entriamo nel padiglione dei luterani, entriamo nel padiglione, ci saranno solo cristiani. Cioè, la denominazione sarà molto secondaria. Perché? Perché quello che vale è Cristo e vivere Cristo. No, abbiamo finito. Ci sono tante altre scritture che ci parlano del battesimo in Cristo. Le leggiamo due velocemente. Galati 3 dice: perché siete tutti figli di Dio. Se ci fermiamo qua, ci siamo tutti figli di Dio. Per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Vedete ancora, in un modo, giraci di qua, giraci di là, il concetto, la rivelazione è sempre la stessa. E continua l'Apostolo Paolo, dice: qui non c'è né giudeo né greco. Come né giudeo né greco? I giudei e greco sono cani e gatti, gentili e cani. Cioè, non c'è schiavo né libero. Ma come? C'è una differenza estrema se tu sei uno schiavo e un libero. Non c'è né maschio né femmina. Qua ci comincia a preoccupare l'Apostolo Paolo, come stiamo parlando di altri tipi di... C'è come a dire che la realtà spirituale prescinde persino. Non credo che quelli che hanno problemi con l'identità di genere si ispirino a questa cosa. Prescinde dalla dimensione maschio-femmina. Non c'è uno spirito maschio e uno spirito femmina nella dimensione spirituale. C'è un'anima femminile, un'anima maschile, cioè un corpo femminile, maschile, anche se oggi questa cosa sta diventando sempre più confusa, ma perché tutti siete uno in Cristo. Ancora troviamo questa affermazione così forte. Quindi le differenze sono molto secondarie. Ancora Colossesi 2,12, siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche resuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha resuscitato, che lo ha resuscitato dai morti. Quindi, concludendo, il battesimo in Cristo è ovviamente indispensabile alla salvezza e ci illumina sulla natura che Dio ci ha dato in Cristo, identificati col suo seppellimento e con la sua resurrezione. Efesini 2,4, penultimo verso, ma Dio, quando c'è un ma Dio, prima parla della condizione veramente tremenda, impossibile, senza soluzione dell'uomo, ma c'è sempre questo ma che ci fa tirare un sospiro di sollievo, come a dire tutto è finito, ma sei fregato, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati, cioè resi vivi con Cristo. Tra parentesi, è per grazia che siete salvati, e ci ha risuscitati, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti, nel cielo, con Cristo. Alleluia! Quindi sei seduto qui, su queste sedie, la comunità canto di Sion, ma in realtà il tuo spirito è seduto con Cristo nei luoghi celesti, perché dove sei tu c'è Cristo, dove c'è Cristo sei tu. Questa simbiosi determinata dalla tua fede nell'opera di Cristo è indissolubile, più del matrimonio. Quando saremo in cielo non ci sarà più marito-moglie, non ci sarà più, uno forse ricorderà di essere stato sposato con qualcuno, però come a dire, l'unità, l'indissolubilità, l'amore di Dio è eterna. Il cuore nuovo, cioè lo spirito nuovo che abbiamo ricevuto, è a immagine di Cristo e ha le caratteristiche di Cristo. Infatti il frutto dello spirito è, invece, dirà Paolo ai Galati, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, cose miracolose, ma cose presenti nella nostra nuova identità. Ecco, se noi abbiamo modo di respirare questa vita anche nel quotidiano, ieri stavamo pregando insieme con un gruppetto, se noi respiriamo, non è una tecnica yoga, ma se noi respiriamo, cioè nel senso che siamo coscienti di vivere Cristo dentro e quindi viviamo le cose nella consapevolezza che Cristo è in noi e attraverso di noi, non solo le cose spirituali, cioè anche il mangiare una bella cosa che ci piace, anche il scherzare, il giocare. Naturalmente è più difficile percepire Cristo quando stiamo facendo i cattivi, odiare, eccetera, eccetera. Però dico, nel nostro quotidiano, respirare la presenza di Dio, camminare per lo Spirito di Cristo, farà sì che poi non siamo costretti a adempiere le spinte umane, le spinte che ci vengono dalla tentazione che ci cerca di coinvolgere, cerca di farci distruggere tutto. Ok, ci fermiamo qui.